Eugenio Corti, questo grande scrittore italiano vissuto tra il 1921 e il 2014, è conosciuto quasi tutto il mondo per il romanzo storico di circa 1200 pagine in Cavallo Rosso. Però oggi io vorrei parlare di un altro libro, di un altro romanzo storico, un po' meno voluminoso rispetto al Cavallo Rosso più famoso, che è Catone l'Antico, che lui scrisse nel 2005 e che voleva attraverso questo romanzo per immagini, così lo chiamava Eugenio Corti, e iniziare ad avanzare in quello che era la cultura delle immagini, assieme con gli altri due romanzi che scrisse precedentemente, ossia La Terra dell'Indio e L'Isola del Paradiso, sempre pubblicati con le edizioni Ares. Ecco, questo libro è interessante perché innanzitutto la storia di un uomo che è Marco Porzio Catone, ecco, da non confondere con Catone Lutecense, ecco, quindi Marco Porzio Catone, Cato Maior, vissuto tra il 234 e il 149 a.C., che è emblema proprio della romanità, come si legge anche nella quarta di copertina, in un tempo di mutamenti epocali. Diciamo che lo stesso Eugenio Corti si è documentato appassionatamente per più di 3 anni, ecco, leggendo, ecco, così tra le fonti storiche, le storie di Polibio, l'Aburte con Dita Libri di Tito Livio, alcune vite parallele di Plutarco, tra cui appunto la vita di Catone l'Antico, di Marcello, di Fabio Massimo, di Emilio Paolo, di Gaio Mario. Ma anche poi la vita Catonis Annibalis di Cornelio Nepote, i Cato Maior de Senectute di Cicerone, e poi anche autori più recenti come Teodoro Mommsen, la storia di Roma Antica, Gaetano de Sanctis, storia dei Romani, Francesco della Corte, Catone Censore, la vita e la fortuna, Jean-Noël Robert, Caton, Le Citoyen, e così via, e anche molto altro. Quindi si è davvero documentato in modo incredibile, incredibile, pensando che lui appunto nel 2005 aveva più di 80 anni. E quindi il romanzo si dipana appunto attraverso queste più di 400 pagine, sono più di 36 episodi. E si dipana attraverso appunto la vita di Marco Porzio Catone, riproponendo fin dall'inizio, il 216 a.C., quando 17enne Marco Porzio Catone, ecco, curava i campi, era agricoltore in Sabina. Ecco, non a caso anche il romanzo storico più famoso, Il Cavallo Rosso, inizia proprio con l'aratura nei campi. Ecco. Ma io credo che il percorso di Eugenio Corti attraverso questo romanzo storico sia un po' quello anche di prenderlo a modello per i nostri tempi e per i tempi che lui aveva vissuto. Adesso lo vedremo e quindi ripercorrendo un po', ecco, tutta la vita di Marco Porzio Catone, in particolare della sua amicizia e dell'ascesa anche di Lucio Valerio Flacco. Lui ripercorre non solo la storia di quell'epoca contrassegnata dal dominio dei cartaginesi, in particolare con Annibale, a cui dedica un medaglione. Ecco, all'interno di questo romanzo storico, poi che si dipana, come abbiamo visto, attraverso scene, ci sono anche dei medaglioni, ossia dei ricordi in particolare storici, morali, di alcuni personaggi come appunto Annibale e anche Scipione l'Africano. Però ci sono anche quello che Eugenio Corti chiama le contaminatio. Le contaminatio sono degli inserti all'interno del romanzo che abbiamo visto, che si dipana come delle piccole scene teatrali, dove lui rievoca proprio i fatti della storia di Roma, quindi della magistratura, dei rapporti tra Roma e la Grecia, tra Roma e Cartagine, appunto. E quindi, ecco, con una continua ascesa, vediamo la carriera anche di Marco Porzio Catone, che appunto da agricoltore 17enne, dove inizia il romanzo nel 216 avanti Cristo, che tra l'altro è l'anno anche della battaglia di Cannae, al 212, dove già a 22 anni diventa centurione, poi più avanti diventa questore, fino al matrimonio del 203 di Catone con Licinia. E poi ecco, c'è tutta la storia della caduta di Cartagine del 202, a cui segue nel 201 il trattato di pace, e poi ancora l'ascesa. Nel 199 edile della plebe, 198 eletto pretore e quindi mandato in Sardegna, 197 diventa senatore, 195 consule e quindi la spedizione in Spagna, e il 194 quando ottiene appunto il trionfo per la vittoria appunto in Spagna. Che si ha questa rievocazione dal Campo Marzio al Circo Massimo fino al Campo Dolio, poi anche nel 192 la nascita del figlio Marco e così via, insomma, rievocando la battaglia delle Termopili, il viaggio verso la Grecia, il processo in Senato a Lucio Cornelio Scipione l'asiatico, non l'africano, l'asiatico, poi nel ruolo l'ascesa al censore fino alla morte di Licinia e la sua morte avvenuta nel 149 avanti Cristo. Ecco, nella postfazione curata dall'amico editore, direttore delle case editrici Ares, credo che abbia sintetizzato Cavalleri un po' lo scopo di questo lavoro, appunto su Catone l'Antico, di Eugenio Corti. E lo fa appunto, come riferisce Cavalleri, attraverso il confronto con due grandi deuteragonisti, insomma, che sono appunto Annibale Scipione, a cui dedica dei medaglioni, dei ricordi. E sono paragonabili tra loro, è ovvio che li paragona Eugenio Corti, concludendo che vedendo nella grandezza strategica di Annibale, certamente, e anche le qualità di Scipione, ma soprattutto intuendo e sottolineando il ruolo di Marco Porzio Catone come utile la salvezza interiore del mondo romano e quindi anche del nostro, afferma Eugenio Corti. Perché la sfida non è tra le personalità di questi tre giganti della storia, ma quello che ha voluto fare Eugenio Corti è vederne le diverse concezioni del mondo che si fronteggiano. Quindi la visione cartaginese della realtà in Annibale, dominata dall'economia, dove addirittura Corti considera i cartaginesi dei marxisti ante litteram, e poi anche vedendo la filosofia greca della decadenza, cioè disancorata dalla saldezza della verità, e invece la fedeltà romana ai principi di libertà, di lealtà e di sobrietà, della quale appunto Catone si fa campione. E sottolinea, ecco, con questo vita parallelo che possiamo fare attraverso Corti tra Marco Porzio Catone e l'attualità, notandone la profonda differenza tra il mondo nostro e quello di Catone, come ha voluto esprimere Eugenio Corti. Nel senso che mentre noi cristiani, allora non c'era ancora chiaramente il cristianesimo, possiamo contare sulla grazia che Cristo ci ha guadagnato con la sua incarnazione, morte e resurrezione, mentre l'antico censore aveva solamente delle risorse umane. Ecco che quindi si dipana tutta questa storia, questo confronto in questo romanzo storico in cui ha creduto e si è documentato in modo incredibile Eugenio Corti, e quindi noi possiamo percorrere veramente una storia attendibile, precisa, contrassegnata da riferimenti puntuali laddove ci sono delle citazioni, ecco, anche note a piè di pagina, veramente un libro molto ricco, molto interessante. E c'è subito da rilevare, ecco, nella figura di Scipione l'Africano, che veniva dal patriziato romano, ecco, la figura di un grandissimo condottiere, ma fa riferimento soprattutto Corti alla figura di Annibale, in quanto lo riteneva il più grande stratega di tutto l'Evo antico, come lo è stato Napoleone nell'Evo moderno, ecco. E quindi era una figura veramente di grande valore. C'è anche contrassegnato però la figura dei sacrifici umani che si rilevavano all'interno del mondo cartaginese, oltre a questo fatto riguardante il commercio, il predominio dell'economia. Però in Catone viene rilevata, oltre che questa ascesa militare, anche viene sottolineata, rimarcata anche la sua attenzione alla cultura. Quindi ha scritto questo trattato di agricoltura, ma ha scritto anche tante altre cose, tra cui poemi, ecco. E quindi la figura di Catone è una figura che forse un pochino può anche riguardare la biografia dello stesso Eugenio Corti. E viene sottolineato in Catone, ecco, una frase latina, rem tene, verba sequentur, che è una fra le più importanti massime lasciate da Marco Porzio Catone, che anche per Eugenio Corti è un alto insegnamento. Per anche l'attualità, per la realtà che lui ha vissuto e anche per i posteri. E questa frase significa che bisogna padroneggiare la materia, rem tene, e quindi verba sequentur, le parole poi vengono da sé. Cosa voleva dire in questo senso Eugenio Corti? Che è importante avere chiare i concetti nella mente, poi le parole vengono da sé. Ecco, quindi trae anche spunto da questa affermazione di Marco Porzio Catone. Viene poi esposta la vita militare, chiaramente, ecco, noi abbiamo visto i diversi gradi, no? Da centurione a pretore, a console, censore e così via. E poi, ecco, interessante come appunto Catone alternasse e rimanesse comunque contadino, perché fin dall'inizio e alla fine, fino a che ha potuto, poi ovviamente con l'anzianità le forze ne vengono sempre meno, era osservato da Corti come agricoltore, come contadino, ma non era solo l'unica attività, l'abbiamo visto, che quando non era contadino e quindi non coltivava la terra oppure era impegnato nelle armi, proprio per la carriera militare che ha conseguito. Ecco che Marco Porzio Catone è anche così rimarcato il suo ruolo di studioso delle leggi nell'esercizio di avvocato. Ecco. E quindi, dopo lo scontro al Metauro, ecco che si vede. Fa intravedere Eugenio Corti proprio questa sua attività di studio, ma anche di custode dell'etica tradizionale, se vogliamo, quella riguardante ovviamente il periodo precristiano, quello romano. E infatti, un dialogo con il suo amico Lucio Valerio Flacco, lo cito in questo caso, riprendendo proprio le parole di Eugenio Corti riguardo Catone. Lucio, io ricordo bene quegli episodi, ecco, fa ricordare, frutto di quel che rimane del nostro costume antico. Adesso però anche da noi ci sono sempre più affaristi finanzieri, insomma tutta quella genia che stanno crescendo sempre più di importanza. E dice all'amico, fa dire, Eugenio Corti, a Catone, all'amico Lucio Valerio Flacco, visto che il modo di produrre dei cartaginesi è più redditizio del nostro, finirà per forza col diventare anche il nostro modo di produrre. E allora, per formare le legioni, dovremmo ricorrere anche noi ai mercenari, ai barbari, come fa Cartagine. Ecco che quindi rileva piano piano nella figura nell'altezza di questa figura di Marco Porzio Catone, non solo l'opposizione militare, chiaramente il suo valore anche in campo contro in particolare i cartaginesi, ma anche appunto il suo lavoro nei campi, cui dedicava veramente passione, amore e dedizione, ma è così per lo studio e anche per l'etica, tanto che poi convenne a nozze, ecco, c'è anche spiegato il matrimonio, dopodiché avrà il figlio e così via. E ancora sulla moralità, dove che viene posta in risalto da Eugenio Corto di Marco Porzio Catone, ecco, qui cito ancora: vi siete mai domandati cosa comporta essere cittadini di Roma? Comporta agire con dignità e secondo giustizia, come hanno sempre insegnato i nostri padri. Il cittadino disonesto, il ladro, insudice al nome romano, e chi pratica l'usura è il peggiore tra i ladri. Vedete che quindi anche questo tema dell'usura, sempre condannato anche dalla Chiesa Cattolica poi successivamente, era ben presente, tanto che lo delinea proprio nel Catone nel suo libro De Agricoltura. E c'è anche l'intenzione di scrivere proprio una grande storia di Roma, perché ovviamente Marco Porzio Catone amava tantissimo la sua città e voleva appunto scrivere una grande storia di Roma in prosa. Ecco, anche questo viene sottolineato quindi nella figura. Però ecco, quello che è importante è che Eugenio Corti rimarca anche i doveri religiosi. E quindi fa vedere, fa intravedere come anche in questa antica romanità i doveri religiosi che erano verso gli dei pagani, come nel caso di Cerere, la dea delle messi, ad esempio, che in quanto lui come capofamiglia agricoltore, ecco, assolveva. Quindi c'è anche questa religiosità, seppur pagana, presente nella figura di Marco Porzio Catone, ma presente anche in filigrana in tutta questa epoca dell'antica Roma. Il rapporto con i greci, dicevamo, ecco, il rapporto con i greci era critico. Catone criticava e temeva che questo condiscendere le grandi opere, ad esempio, della filosofia greca, portasse ad un'alterazione di quello che era la forma mentis, e diceva questo ad esempio a suo figlio. C'è questa nota interessante dedicata proprio ad Marcum Filium, dove lui dice, afferma: bonum sit illorum litteras in spicere non perdiscere, è bene esaminare le cose della loro cultura, e quindi è bene conoscere quanto i greci possono apportare anche alla nostra cultura romana, ma non assorbirle. Quindi Catone studiava, aveva rapporto sì con i greci, e si convinceva da un lato che era indispensabile la conoscenza delle loro grandi opere, però dall'altro appunto non consentiva l'irruzione dell'attuale forma mentis greca nel mondo romano. Ecco, anche questo è interessante. Si vedrà poi anche in merito alla cacciata dei retori greci, quando vennero cacciati, ecco, queste discussioni fatte dai poeti greci, dai retori greci con Catone. E in rapporto anche alla divinità, ad esempio, qui è interessante. Corti riprende un confronto, un dialogo tra un poeta greco, il quale dice, chiede anzi a Catone: com'è dunque che tu vedi il rapporto tra l'uomo e la divinità? Se davvero vi interessa, risponde Catone, lo vedo con molto semplicità e realismo, partendo anzitutto dal fatto che tra i maggiori filosofi non c'è concordanza sulla religione, e neanche in generale tra gli uomini colti. Che ci sia qualcosa, afferma ancora Catone, al di sopra di noi lo avvertiamo tutti, questa percezione è talmente impressa dentro di noi che non c'è un solo popolo al mondo che sia privo di religione. Ma cosa ci sia davvero non lo sa nessuno, Non lo so io, ma non lo sapete neppure voi greci. Per saperlo con certezza, in una parola, per conoscere la verità a tale riguardo, bisognerebbe che la divinità stessa scendesse fra noi e ce lo comunicasse. Ecco, vedete che queste parole riprese da Corti, messe in bocca a Catone, ma con proprietà, perché abbiamo detto si riferisce alle vite di Plutarco, ad altre opere di cui abbiamo citato le fonti attraverso le quali si era documentato, alludono a un qualcosa che si aspettavano, cioè la discesa di Gesù Cristo, ecco, vero uomo, vero Dio, che però allora era solo così invocato, come abbiamo visto. E c'è un'altra frase che riguarda appunto Cicerone in questo caso, ecco, una frase che avrebbe potuto essere anche messa in bocca allo stesso Catone, dice lo stesso Eugenio Corti, in quanto alludeva proprio alla religiosità dei romani, che riferivano ogni cosa alla volontà divina e non ammettevano che qualcuno disprezzasse gli avvertimenti del cielo e i patri riti. Giudicavano infatti più importante, come scrive Plutarco, ai fini della salvezza dello Stato, che i governanti prestassero ossequio alla religione e non solo che vincessero i nemici in battaglia. Ecco, vedete che quindi anche Polibio poi, tra l'altro, ricorda questo fatto. Mi sembra che la vera superiorità dello Stato di Roma riguardi la concezione degli dèi e quindi la religiosità. Ma quello in cui, secondo la mia opinione, Eugenio Corti ha riconosciuto, oppure se è anche riconosciuto in Marco Porzio Catone, era proprio il mos maiorum, cioè il costume degli avi, dal quale derivavano tutti i valori di Marco Porzio Catone, soprattutto della religiosità romana, ossia la virtus, la fides, la pietas, la magnitudo animi. Si trattava, appunto, come ha sottolineato Eugenio Corti, dei pilastri dell'identità romana, cui ovviamente faceva riferimento lo stesso Corti. La virtus era il valore militare, però strettamente intrecciato con quello civico, proprio del vir, dell'uomo. La pietas era il suo rapporto convinto con la dignità. La fides era la fedeltà rigorosa alla parola data, e questa osservanza di tutti questi valori, ecco, produceva la magnitudo, cioè la magnitudine, la magnanimità, la grandezza d'animo. Ecco, c'era anche coltivato, e lì sottolinea ancora nelle sue pagine, tratte tra l'altro da osservazioni di Plutarco, che è uno scrittore del primo secolo dopo Cristo, riguardanti proprio come nei costumi romani ci fosse un elevato rispetto per il pudore, ad esempio, ecco, per la pudicizia. E ci sono tante altre cose, ci sarebbero tante altre cose da dirsi, ecco, riguardo appunto anche al trattamento dei prigionieri, ecco, il concetto di libertà. Ma soprattutto, ecco, in alcuni medaglioni, soprattutto riguardo la figura in questo caso di Scipione l'Africano, viene richiamato quello che appropriatamente era definito anche da Virgilio Naturaliter Christianus. Virgilio, appunto, che nel quadro dei poeti romani sopra gli altri come aquila vola, ha lo stesso modo di Scipione in quello tanto più folto dei militari. Ecco, quindi c'è un continuo riferimento storico per comprenderne il valore, l'ampiezza e soprattutto quella che considerava Catone la forma mentis romana. E diceva così al figlio, ad esempio, è una mentalità che tu devi fare tua, ricordando che a noi romani la forza è sempre venuta dal nostro spirito contadino e solo nei momenti in cui Roma si è allontanata da tale spirito, le cose si sono messe male. Figlio, capisci cosa intendo trasmetterti la forma mentis che ha fatto grande Roma? Ecco, aveva talmente una forma mentis romana Marco Porzio Catone che a un certo punto, quando così gli fu chiesto in pubblico se temeva l'invidia degli dèi, proprio perché la sua ascesa era stata sbalorditiva, se vogliamo, anche la sua carriera, insomma così, e lui rispose che la temeva davvero questa invidia degli dèi. Ma rispondendo che in tal caso chiedeva agli dèi di colpire col loro eventuale ridimensionamento non Roma, ma lui e la sua famiglia. Ecco, vedete quindi come venga sottolineata questa magnanimità. Concludiamo proprio, ecco, questo breve excursus rimandando ovviamente alla lettura di questo libro, ecco, Eugenio Corti, Catone l'Antico, edizioni Ares, guardando alle ultime osservazioni che fece Eugenio Corti in merito a questo confronto, ecco, confronto con Marco Porzio Catone, vedendo cioè ciò che la rivelazione cristiana aveva portato, ha portato rispetto ai tempi in cui ancora nostro Signore Gesù Cristo non si era rivelato. E quindi riferiva Eugenio Corti che soltanto grazie alla rivelazione cristiana noi abbiamo preso questo tremendo scoglio, cioè la corruzione introdotta nell'uomo dal peccato originale che determina la storia di ogni singolo e di ogni società. Il sapere che l'uomo, libero per sua natura, può superare tale scoglio soltanto se lo affronta per propria libera scelta giorno dopo giorno. Si è ancora visto come non si possa cambiare la coscienza e la natura dell'uomo mediante gli strumenti forniti dalla sola economia. E qui ecco come ultimo riferimento che lui visse, che lui colse e denunciò il sistema ideologico, diciamo, sia nazista che quello comunista, cui fa riferimento e qui chiudo. Nel nostro secolo abbiamo avuto sotto gli occhi l'enorme tentativo di grandi nazioni come la Russia e la Cina, ad esempio, che ignorando la rivelazione cristiana e anzi contro di essa, hanno impegnato tutte le loro forze per costruire in base a criteri materialisti un paradiso in terra.